Continuiamo con questo studio. Io credo che, stavo pregando poco fa, proprio ho sentito che faremo una piccola parte di studio, perché credo che lo Spirito Santo stesso vuole darci una dimostrazione reale della sua presenza, proprio perché possiamo sperimentare come la Chiesa primitiva, quando facevano un concilio, una riunione, dicevano: è parso bene allo Spirito Santo e a noi. C'era come un ospite d'onore presente, forse molto più reale di tutte le nostre sicurezze, di tutte le nostre realtà. Credo che realmente lo Spirito Santo sta diventando per molte persone più che una teoria, un'astrazione, ma sta diventando un ospite meraviglioso nella tua vita, nella mia vita. Stiamo imparando a riconoscerlo, stiamo imparando ad avere confidenza con Lui, stiamo imparando a capire che realmente Lui è il pegno fino a una piena redenzione, è quella caparra, quel suggello, come lo volete chiamare, che Dio ci ha dato, proprio è Dio dentro di noi, ma Dio che si è fatto proprio uomo attraverso Gesù e che attraverso il sacrificio di Gesù ha potuto realizzare questo sogno di poter abitare dentro il suo popolo. E questa è una meravigliosa ricchezza, perché voi sapete che lo Spirito Santo non solo è l'autore, l'abbiamo detto fino ad ora, di tutti questi carismi, non solo è Lui che opera tutte queste operazioni meravigliose, questi doni soprannaturali, queste manifestazioni meravigliose, ma è Lui che ci è stato dato da Dio affinché proprio ci riveli questo patrimonio meraviglioso, questa ricchezza, questa eredità, che senza la rivelazione dello Spirito Santo noi non potremmo mai scoprire, questa nuova identità, questa vita nuova che Dio ha messo in noi, ma che se lo Spirito Santo non ci aiutasse a scoprirla, noi non sapremmo dove si trova, non sapremmo dov'è. Ecco perché lo Spirito Santo realmente non solo è l'autore di tutta la realtà carismatica, nel senso proprio di opere potenti, meravigliose, miracolose, ma è anche l'autore del fatto che possiamo scoprire questi frutti meravigliosi della nuova vita che Dio ha messo in noi, che possiamo scoprirli dentro di noi e che possiamo attraverso la nostra fede poi portarli fuori, esprimerli, perché caratterizzino la nostra vita di ogni giorno. Quindi è importante sottolineare l'importanza dello Spirito Santo per la scoperta dei frutti della nostra nuova identità, cioè Dio ci ha fatti nuovi in Cristo. Siamo stati fatti nuove creature, nuove persone, con delle caratteristiche, con delle capacità, con delle potenzialità, non solo carismatiche nel senso di dono, dicevo, ma con delle potenzialità di amore, di gioia, di pace, di dolcezza, di autocontrollo, che non sono capacità semplicemente mentali. Tant'è vero che questo tipo di apparenza, anche molte persone che non sono credenti possono all'esterno dare un'immagine di una persona che si autocontrolla, di una persona che è dolce apparentemente, di una persona che è paziente, però voi sapete che spesso queste sono semplicemente luoghi comuni, sono solamente maschere che ci si mette, ma dentro non c'è questa potenza soprannaturale dell'amore di Dio, della pazienza, della gioia, della libertà, della pace. Quindi lo Spirito Santo, dobbiamo comprendere, è un po' protagonista di questa era, che è l'era della grazia. Abbiamo visto la sua opera di convinzione, è Lui, dice la Scrittura, che ci convince di peccato, è Lui che opera questo tentativo di rivelazione, è Lui che dal momento in cui è sceso al giorno di Pentecoste continua a cercare di convincere le persone, di portarle a questa rivelazione di Cristo, è Lui che poi ci partorisce, ci fa nascere, è Lui che ci conferisce questa nuova vita, che fa rinascere il nostro spirito morto a causa del peccato, è Lui che ci rivitalizza, ci trasmette, se volete, l'immagine di Dio dentro. E questa è un'opera gloriosa, un'opera grandiosa che Lui fa, cioè lo Spirito Santo ci trasmette una natura di amore, una natura nuova. E l'amore di Dio che è stato sparso dallo Spirito Santo nei vostri cuori. E l'Apostolo Paolo parla di questo quando dice: la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato donato. Cioè, lo Spirito Santo ha innestato in noi una natura nuova, la cui caratteristica fondamentale, la cui caratteristica primaria è l'amore. Su questo ci torneremo in seguito, perché voi sapete che la parola amore è una parola molto inflazionata, ma sta parlando dell'amore di Dio, l'amore agape, un amore che solamente Dio ha avuto e che solamente Dio ci può dare la capacità di esprimere. Non è l'amore nostro, non sono sentimenti umani semplicemente, ma è un amore soprannaturale che Dio ha messo nella nostra nuova natura. È la caratteristica di questo nuovo cuore, di questa nuova vita che è stata trapiantata in noi, l'amore. E voi sapete che l'amore ha la capacità di adempiere tutta la legge. Cioè, Dio ci ha dato un cuore nuovo, come dice nella profezia biblica, ricordate Ezechiele, Geremia, cioè io scriverò le mie leggi nei vostri cuori, vi darò un cuore nuovo dove saranno scritte le mie leggi e farò sì che camminerete per mezzo dei miei comandamenti. In realtà il nostro cuore nuovo, la nostra vita nuova, può mettere in pratica tutti i comandamenti di Dio e tutte le leggi, perché la natura di questo cuore nuovo, di questa vita nuova, è l'amore. È per questo che poi, sviluppando la natura di questa vita nuova che abbiamo ricevuta, si sviluppa anche l'adempimento della legge. Perché? Perché nell'amore c'è l'adempimento di tutta la legge. Cioè, una persona che ama non ha bisogno di andare a vedere se qualche cosa fa male o bene al suo prossimo. Sta amando. È certa che l'amore non fa male alcuno al nostro prossimo, quando è l'amore di Dio. Quando è il nostro amore, di solito non sempre fa bene, perché può essere un amore morboso, può essere un sentimento semplicemente morboso, può essere un legame che non ha niente a che fare con l'amore di Dio. Ma quando cominciamo a esprimere la natura di questa nuova vita che è stata messa in noi, questo amore che ne viene fuori è un amore che non fa male né a noi né a chi ne beneficia. Ecco perché siamo incoraggiati a scoprire questo tipo di amore, che è l'amore di Dio che lo Spirito Santo ha sparso nei nostri cuori. Questo è molto importante. Dicevo che in questa realtà che lo Spirito Santo ha piantato in noi, è Lui stesso che ci può guidare alla scoperta. Cioè, l'unico, lo Spirito Santo, che come ci ha resi nuovi di dentro, ci ha comunicato questa nuova natura, Lui è l'unico che ci può fare scoprire questa natura nuova. Cioè, senza l'aiuto dello Spirito Santo, noi, pur ricevendo da Lui questa nuova natura, se non lasciamo che la sua realtà si illumini in noi, resteremmo poveri, pur essendo ricchi. Cioè, il seme di Dio, il regno di Dio, il tesoro è stato messo in noi, ma noi non abbiamo confidenza con lo Spirito Santo non ci può guidare in queste realtà che Dio ci ha donate. Quindi abbiamo un grande patrimonio nella nostra vita, ma nessuno di noi lo sa, perché i suoi sensi non gli dicono niente, perché i suoi sentimenti non gli testimoniano di questa realtà, ma è lo Spirito Santo che può attestare al tuo spirito, che può comunicare al tuo di dentro e farti scoprire tutti questi tesori della grazia di Dio. Senza lo Spirito Santo, in realtà, noi non possiamo scoprire. No, non possiamo avere, è diverso, perché lo Spirito Santo ci ha magari dato, ci ha conferito questa realtà interiormente. Però se noi non abbiamo confidenza con Lui, poi non riusciremo a scoprire la potenzialità di quello che abbiamo ricevuto. Forse in un momento della nostra vita diremo: ok, Gesù è il Signore, lo diremo con piena convinzione, scopriremo la salvezza, avremo una conversione reale in un momento della nostra vita, ma se da quel momento non inizia una confidenza, un desiderio, una apertura allo Spirito Santo, rimarrà semplicemente un atto isolato. Sì, il regno di Dio sarà venuto in te in quel momento, il tesoro di Dio è stato innestato in te, però se non hai comunicazione col donatore, se non hai comunione con lo Spirito Santo, se non ti occupi di essere ripieno di Spirito Santo, questa consapevolezza forse durerà un giorno e poi ritornerai alla tua vita di problemi, di difficoltà, e non saprai realmente quel tesoro, quella terra promessa interiore, quella ricchezza che ti è stata comunicata dall'amore di Dio, dalla grazia di Dio. Ecco perché è molto importante comprendere questo, che lo Spirito Santo è l'unico che ci può guidare alla scoperta e alla conquista per fede di questo tesoro, cioè di questa nuova identità che Dio ci ha donato, di questa natura nuova, di questa persona nuova, di questa nuova natura che Dio ti ha regalato attraverso Cristo. Lo Spirito Santo solo ti può fare vedere chi sei realmente in Cristo e ti può portare a una fiducia in questa nuova identità. Abbiamo bisogno di questo, fratelli, perché se noi ci costruiamo la nostra sicurezza o la nostra identità su altre cose, ben presto questa sicurezza crollerà. Facciamo l'esempio, ci sono tanti credenti che costruiscono la loro sicurezza su quello che gli altri pensano di loro. Allora fino a che qualcuno dice, ma sei veramente in gamba, tu dici, alleluia, ma veramente come Dio ti usa, dice, alleluia. Poi a un certo punto trovi qualcuno che comincia a dirti, ma sei un pazzo scatenato, ma sei qua, ma sei là. A questo punto, se la tua sicurezza, se la tua identità è sull'immagine che gli altri hanno di te, quando gli altri, anziché proiettarti un'immagine positiva, cominceranno a proiettarti un'immagine negativa, crollerà tutta la tua fiducia. E troveremo dei credenti magari che erano partiti bene, tutti dicevano alleluia, gloria a Dio, bene, qua, vai avanti, così. Poi appena troveranno degli ostacoli, delle difficoltà, in cui qualcuno gli proietterà un'immagine diversa, non essendosi identificati con Cristo, cioè cominceranno ad andare in crisi, perché poi qualcuno gli dirà, ma dov'è l'opera di Dio in te? Ma cosa stai facendo? Ma sei una cosa inutile, ma sei un incapace, ma sei un pazzo, sei uno stolto. E allora vediamo questo bisogno di identificarci, di scoprire la nostra vera identità, cioè che non è quello che gli altri pensano di noi, non sono le maschere che ci siamo messi, non sono tutti i meccanismi che ci siamo creati, ma è quello che Dio ha fatto attraverso Cristo. Lui ci ha identificati con Cristo, cioè ci ha fatto essere una stessa cosa, ci ha dato una nuova identità che ha le caratteristiche di Cristo. E Dio ci dice di identificarci con questa realtà, con la vera realtà. Ora, lo Spirito Santo sa veramente questa opera meravigliosa che è stata fatta in te, ma tu spesso non lo sai, ma io non lo so. Lo Spirito Santo sa le cose che Dio ti ha donato, ma tu non lo sai, perché sono cose che pur essendo reali non sono sul piano mentale o fisico, ma sono sul piano spirituale, cioè su un piano che è invisibile apparentemente, cioè su un piano che non lo puoi toccare, non lo puoi sentire, ma è un piano in cui hai bisogno di credere per vedere. Proprio l'ottica contraria a quello che noi di solito abbiamo cominciato a fare nella nostra vita, cioè vedere per credere. Ecco perché è pericoloso, dicevamo nello studio precedente, cercare i segni, cercare la tangibilità in una maniera morbosa di Dio, perché questo, più che a una fede, ti può portare poi a un discorso magico, mentre Dio ci vuole fare sviluppare questa fede nella sua parola, perché attraverso la fede poi vedremo questi risultati meravigliosi, vedremo questi miracoli, vedremo guarigioni, vedremo opere potenti, vedremo veramente questo tesoro glorioso che Dio ci ha dato, e non correremo il rischio nel desiderio di vedere a tutti i costi, di andare ad attingere a delle sorgenti che non sono positive, come di uno che vuole vedere senza credere. E tante volte purtroppo siamo così, pur di vedere senza credere, andiamo a cercare qualunque sorgente, di qualunque persona che ci promette chissà che cosa. Poi basta che accendete le televisioni, ora perlomeno da noi a Palermo ci sono circa 30 emittenti private, perlomeno, cioè 30, forse di più, ma almeno 30, e su ogni emittente almeno ci sono due programmi di magia reali e poi la propaganda di almeno altre due o tre maghi. Quindi immaginate, c'è ogni programma per 30 volte, ci sono almeno la propaganda di 4 persone, 4 per 3, 120 persone vengono propagandate ogni giorno per la magia, per la pranoterapia, per tutte le scienze più strane, e tante persone si vede che telefonano, chiedono, attingono, nel tentativo di ricevere qualche cosa, pur di non credere, cioè vanno a qualunque fonte, anche se è una fonte che poi li intrappolerà, nel desiderio di vedere senza credere. Ecco perché realmente Dio vuole farci crescere nella fede, perché se noi crediamo vedremo la gloria di Dio, ma se noi non crediamo vedremo le contraffazioni, vedremo le falsificazioni del nemico delle anime nostre, il quale cerca di scimmiottare la realtà di Dio, cerca di creare l'apparenza, cerca di creare veramente qualche cosa che possa realmente farci del bene, ma in realtà apparentemente è così, ma profondamente ci lega molto di più. Quindi ecco perché è importante sviluppare una fede reale che nasce dall'ascolto della parola di Dio, che nasce a sua volta dalla predicazione dello Spirito Santo. Ecco, cerchiamo un poco di immaginare questo discorso. Cioè, lo Spirito Santo in realtà illumina dentro di noi queste realtà spirituali, ce le fa vedere, ma come ce le fa vedere? In tante maniere, ce le fa vedere per esempio quando qualcuno sta predicando, quando qualcuno sta dando la parola di Dio, lo Spirito Santo è come se la applicasse in quel momento ad ognuno di noi e ci fa comprendere certe cose, ci fa realizzare certe cose alle quali però poi ci chiede di aderire per fede. Lo Spirito Santo, vero è che ci illumina dentro, ma non si può sostituire alla nostra fiducia. Vero è che ci dice, guarda che le cose stanno così, però poi è il tuo sì, è la tua fiducia che questo è così che fa funzionare poi la rivelazione, che fa funzionare quella parola che è stata annunziata a te, ma che ti può giovare o non giovare, secondo se tu la assimili per fede. Dice la scrittura che la parola loro annunziata, si riferisce al popolo ebreo, non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Ma che significa che non la sentivano? Come se non la sentivano? Tutti i vari conduttori ogni giorno parlavano da parte di Dio, gli dicevano un sacco di cose, dicevano Dio c'ha questa terra promessa per voi, e camminate, abbiate fiducia, e il popolo di Israele invece sempre dice oh, ma era meglio in Egitto, ma qua, ma là, ma sopra, ma sotto. L'ascoltavano la parola di Dio, ma non la assimilavano per fede. Cioè, cosa significa? Che lo Spirito Santo sicuramente illumina in noi questa terra promessa, illumina in noi queste risorse meravigliose che Cristo ha messo, queste risorse di pace, di gioia, le vedremo più specificatamente domani, questi frutti meravigliosi dello Spirito vengono illuminati dentro di noi. Ma se poi non c'è una nostra collaborazione nel credere che questi frutti sono reali, che li possiamo mangiare, non solo, ma che li possono mangiare anche gli altri, allora questa illuminazione dello Spirito Santo, che è la prima fase fondamentale, cioè non determinerà un risultato. Cioè, cosa succede? Che a un certo punto tu andrai davanti allo Spirito Santo, lo Spirito Santo illuminerà una dispensa meravigliosa di cibi bellissimi e tu resterai sempre a digiuno. Perché? Perché non stendi la mano e credi che quei cibi, quelle realtà, quei tesori sono proprio per te. Quindi c'è la tua collaborazione di fede per prendere in dono di quello che Dio ti fa vedere, che già ti ha donato, non che ti deve donare. E nell'ambito della realtà dei frutti dello Spirito, noi sappiamo che Dio ci ha già donato questa nuova identità, non ci deve dare una nuova identità. Ecco perché tante volte noi facciamo delle preghiere un po' sbagliate in questo senso, come a dire, Signore cambiami. È vero che Dio ci deve cambiare, ma la realtà più grande è che già Dio ci ha cambiati di dentro. Il problema è che noi ci crediamo e attraverso la nostra fede portiamo questo cambiamento che già è nel nostro di dentro, lo portiamo alla dimostrazione, cioè in evidenza. Quindi non si tratta di convincere Dio, ma si tratta di fare sì che la nostra fede prenda di queste caratteristiche, di questi frutti che sono stati messi nella nostra nuova identità e attraverso la fede li porti proprio in opera, li esprima, li dimostri, li porti nel campo della visibilità, della tangibilità. Quindi, questo è molto importante, è solamente lo Spirito Santo che ci può guidare in questa rivelazione. Ci ritorniamo un attimo, in Giovanni 14, proprio ce lo dice chiaramente, Gesù, leggiamo un attimo perché sono dei versetti proprio da sottolineare, perché Abbiamo bisogno sempre di rivederli e di capire l'importo spirituale che ci hanno. Giovanni 14, verso 25-26, dice così: queste cose vi ho detto stando ancora con voi. Questo è Gesù che parla. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. E sapete perché? Perché tutto quello che Gesù gli aveva detto, loro l'avevano registrato qua, ma non l'avevano capito nel profondo. Tanto è vero che dicevamo stamattina che appena Gesù era morto, tutti già dice: è stato bello, è stata una bella avventura, abbiamo visto tante cose belle, ma ormai è finito tutto. Nonostante Gesù gliel'avesse detto un sacco di volte che lui doveva resuscitare, ma non ci potevano credere. Era qualcosa al di là della loro mente. Ecco perché lo Spirito Santo poi gli avrebbe ricordato tutte quelle cose che erano state messe magari nei loro pensieri da Gesù. Gesù era stato 3 anni a cercare proprio di comunicargli queste cose, ma spesso era stato incompreso dagli stessi discepoli, ma lo Spirito Santo gli avrebbe ricordato. E io sono convinto che poi, quando i discepoli proprio a Pentecoste ricevettero l'effusione, lo Spirito Santo, avranno cominciato poi, quando hanno cominciato a sperimentare queste cose reali che gli succedevano, avranno cominciato a capire: ah, ecco cosa significava quello che Gesù ci aveva detto quella volta, ecco cosa significava che, dice, tutti percoterò il pastore, cioè, e le pecore saranno sbandate. Dice: ma che significa? Quando cominciarono ad essere perseguitati capirono che cos'era. Ecco, tante realtà della scrittura che noi possiamo leggere solamente, se non facciamo un'esperienza con lo Spirito Santo, risulteranno delle cose. Dice: ma che significa? Ma che cosa dice qua la scrittura? Ma è una prova del fatto che lo Spirito Santo sta incominciando a operare nella nostra vita e che noi ritroviamo nella parola di Dio quella che è la nostra esperienza. Cominciamo a dire: guarda quello che stava succedendo qua ai discepoli, è quello che mi sta succedendo, guarda quello che dice qua la parola. Ecco che questa parola che è scritta, che è lettera, attraverso lo Spirito Santo diventa una parola vivente, cioè anche noi cominciamo a vivere come negli Atti degli Apostoli. In realtà stanno continuando gli Atti degli Apostoli, anche se questo libro è stato scritto e sembra che sia esaurito, gli Atti degli Apostoli stanno continuando. Sarebbe forse meglio chiamarli Atti dello Spirito Santo più che Atti degli Apostoli, perché in realtà era lo Spirito Santo che agiva, che ungeva, che mandava, e ancora questi Atti dello Spirito Santo dopo 2000 anni stanno continuando, anzi vi dirò di più, che stanno incrementandosi in quello che secondo la Bibbia sarà l'ultimo risveglio prima del ritorno di Gesù. Lo Spirito Santo sta essendo sparso in una maniera fortissima, sta veramente toccando milioni di persone. Il rinnovamento dello Spirito, il movimento carismatico sta veramente infiammando centinaia di cuori, proprio per preparare quella Chiesa che aspetterà il ritorno di Gesù. Ecco, lo Spirito Santo sta facendo questo, sta entrando in scena, sta illuminando queste realtà meravigliose. Lui lo sta facendo e lui solo lo può fare, cioè noi senza lo Spirito Santo, ripeto, non saremmo capaci di cogliere queste realtà, non capiremmo queste realtà. Ancora al capitolo 16, sempre di Giovanni, verso 12-14, dice ancora: molte cose, è sempre Gesù che parla, dice: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Lo stesso concetto di poco fa: tante cose Gesù avrebbe voluto dire ai suoi discepoli, ma come facevano a capirle? Ma come facevano a recepirle se già non capivano quello che gli aveva detto? Immaginiamoci se gli doveva dire altre cose. Ma quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire, pure uno spirito profetico, e mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Che significa che lo Spirito Santo prenderà del suo, di Gesù? Sapete che attraverso lo Spirito Santo Gesù in qualche modo è venuto a vivere dentro di noi. La nuova natura che abbiamo ricevuto
ha le caratteristiche di Cristo, la nuova vita, la nuova identità che abbiamo ricevuto da Dio, ci fa, cioè, fratelli del primogenito che è Cristo, mette la stessa natura di Cristo in noi. Tant'è vero che il Padre ci ama dello stesso amore che aveva per Cristo. Tant'è vero che la Scrittura ci chiede di poter camminare come Cristo camminò. Allora lo Spirito Santo, che significa che prenderà del suo di Cristo e ce l'annunzierà? Ma da dove lo prenderà? Lo prenderà dal tuo di dentro. Ti farà scoprire questi tesori meravigliosi della grazia di Dio e te li annunzierà. E questo è miracoloso. Cioè lo Spirito Santo ti annunzierà qualche cosa che Dio ha già fatto in te. Ti annunzierà che dentro di te, persona così negativa, così incapace, così inutile, già ci sono questi frutti meravigliosi che Dio ha piantato in te. Ci sono frutti di pace, di giustizia, di amore, di gioia. Lo Spirito Santo te lo annunzierà, prenderà del suo, prenderà di questo deposito che Gesù ha messo in te e te lo annunzierà, ti dirà: ehi, guarda che tu non sei una cosa inutile, tu sei un santo, tu sei un figlio dell'Iddio Altissimo e dentro di te ci sono i tesori della grazia di Dio. Lo Spirito Santo te lo annunzierà. Ma se noi non ci apriamo allo Spirito Santo, chi ce lo deve annunziare questo? Le persone? Ma ti diranno che sei una cosa inutile. O perlomeno, se tu sei una persona che ha un ruolo all'esterno, magari sei un avvocato, sei una persona così, ti diranno: ah sì sì, però magari poi ti sparleranno di dietro, all'esterno magari, ecco perché le persone si difendono dietro i ruoli, perché questo gli dà una parvenza di rispettabilità in cui tu rispetti quello perché significa quello, rispetti quell'altro perché ha questo ruolo, perché ti può essere utile. C'è tutta una diplomazia formale nei rapporti di questo mondo che però non è amore, non è amore. Tant'è vero che poi nella logica di questa diplomazia alla fine le persone cercano di fregarsi a vicenda, cercano ognuno di schiacciare l'altro, ma non si amano, non desiderano veramente il bene gli uni degli altri. Ecco perché lo Spirito Santo dice: prenderà del mio, dice Gesù, e ve lo annunzierà. Ecco perché, ripeto, se non abbiamo questa comunione con lo Spirito Santo, se non abbiamo apertura allo Spirito Santo, chi è che ci annunzierà queste cose? Chi è che ci farà vedere che c'è qualche cosa di Gesù dentro di noi? Nessuno ce lo farà vedere. Ma lo Spirito Santo e la parola di Dio agiscono in connessione. Lo Spirito Santo ci riporta alla parola di Dio. La parola di Dio ci riporta allo Spirito Santo. Come a dire, cioè, agiscono concordemente, non c'è difformità. Ecco perché per lo Spirito Santo tu non puoi dire qualche cosa che è contraria alla parola di Dio, diceva poco fa Luciano, come la parola di Dio non contraddirà quello che lo Spirito Santo vuole fare. Ecco perché è bene conoscere la parola di Dio, ecco perché è bene veramente aprire le nostre menti alla rivelazione. Dicevo, è molto importante, e leggiamo un ultimo versetto sempre su questo riguardo, in Prima Corinzi, al capitolo 2, su questo fatto di questa importanza della comunione con lo Spirito Santo, non teorica, ma reale. 2:12, Prima Corinzi capitolo 2 verso 12. Ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, quello ce l'avevamo ed era uno spirito di morte, era uno spirito di distruzione, era uno spirito di peccato, era lo spirito della natura adamica, quello non, l'avevamo ricevuto per natura, per nascita, avevamo ricevuto uno spirito del mondo, uno spirito veramente del male, ma nella conversione, nella nuova vita che Dio ha messo in noi, noi non riceviamo lo spirito di questo mondo, ma riceviamo lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto, dice, lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Senza lo Spirito Santo non c'è questa possibilità di scoprire questi tesori. Ma state attenti, non sto parlando semplicemente di tesori come carismi, doni, potenti operazioni. Uno potrebbe dire: va bene, certo, per i carismi ci vuole per forza lo Spirito Santo, ma per sopportare mia moglie ci basto io. O che ne so, per sopportare mia suocera o per altre capacità. No! non è perché lo Spirito Santo, come vuole illuminare questi doni, questi carismi soprannaturali, vuole illuminare anche queste risorse soprannaturali che fanno parte di questa nuova natura. E se non le illumina dentro di te, stai sicuro che tu non riuscirai veramente a sopportare gli altri, anche se all'esterno ti rivestirai di una faccia di perbenismo, anche se all'esterno sembrerà che tu sopporti, scaricherai tutta la tua aggressività sul tuo stomaco, ti verrà l'ulcera, o scaricherai tutta la tua aggressività in altri sistemi, con altri meccanismi che non stiamo qui a dire, ma senza realmente l'aiuto dello Spirito Santo, noi non potremo scoprire questa pace soprannaturale, questa gioia soprannaturale, questa pazienza, questi frutti meravigliosi dello Spirito. Non li potremo scoprire, ci dovremo arrangiare con quello che sono le nostre capacità. E allora vi consiglio di non cercare di fare una vita cristiana, perché le nostre capacità non arrivano neanche a iniziare una vita cristiana. Immaginiamoci se la possono continuare. Le nostre capacità non arrivano a niente, ma le risorse meravigliose di questa nuova identità che in Cristo ci è stata data arrivano, perché ci sono potenzialità di santità dentro di te, e attraverso lo Spirito Santo che le illumina e te l'annunzia, ti dice: ci sono buone notizie dal di dentro. Ecco perché tante persone, se non si aprono allo Spirito Santo, riceveranno sempre le brutte notizie dal di fuori e diranno: ma qua gli altri mi dicono questo e il mondo continua sempre peggiore e la mia mente mi dice cose sempre più assurde, pensieri sempre più negativi. Ok, e l'annunzio dello Spirito Santo lo stai ricevendo o stai ricevendo da tutte le stazioni radio, tranne che dall'unica stazione che ti comunica onde di amore. Da dove stai ricevendo? Ecco perché è importante aprirsi alla rivelazione dello Spirito Santo. È Lui che ci guida nella verità, è Lui che ci porta a questa consapevolezza vera. Ecco perché nella effusione dello Spirito Santo si acquistano consapevolezze nuove, non soltanto per la manifestazione dei carismi, ma soprattutto per la scoperta di questi frutti, di queste potenzialità, di questi frutti meravigliosi che Dio ha messo in noi. Ecco perché uno che riceve l'effusione dello Spirito Santo non è una persona semplicemente che potrà essere usato a parlare in lingue, a dare messaggi, ad avere l'interpretazione, a profetizzare, ma è una persona che comincerà a vedere un risveglio della potenza di amore, di gioia, di libertà, di pace, di pazienza nella sua vita. Perché? Perché in questa apertura allo Spirito Santo ci sarà il permesso che lo Spirito Santo, la possibilità data allo Spirito Santo di illuminarci su queste risorse, su queste potenzialità che fanno parte non della nostra buona educazione, della nostra cultura, della nostra religiosità, ma del tesoro meraviglioso che in Cristo ci è stato dato, della identità nuova che abbiamo ricevuto in Gesù. Ecco perché persone che si aprono allo Spirito Santo sono persone che cominceranno a scoprire sorgenti di pace, di amore, di gioia. Vediamo più avanti. E dicevo, e concludiamo perché credo che lo Spirito Santo voglia dare proprio una dimostrazione pratica di questa sua operatività nella Chiesa. Non abbiamo bisogno di parlarne semplicemente, Lui è reale, Lui è pronto questa sera a illuminare dentro di te, non solo a darti veramente questa potenza di espressione di carismi, ma Lui è pronto questa sera ad annunziarti di qualche cosa che fa parte di Gesù dentro di te, ad annunziarti che dentro di te ci sono dei frutti meravigliosi, ad annunziarti che dentro di te ci sono realmente delle caratteristiche meravigliose di una nuova natura che Dio ti ha dato se sei un credente, e che tu puoi credere perché veramente da dono di Dio diventi qualche cosa che si manifesti nella tua vita, da cosa che Dio ti ha data diventi qualche cosa che tu, attraverso la tua fiducia, la tua fede, possa portare, esprimere, fare sì che da questo deposito dove Dio l'ha messa non rimanga lì, non rimanga qualche cosa che, dicevo tante volte, lo Spirito Santo ti illumina, ti fa vedere come sei ricco, dici alleluia come sono ricco, alleluia, però non credi, e questa ricchezza poi non si comincia a esprimere nella tua vita, poi ritorni alla povertà delle tue sensazioni, dei tuoi sentimenti, ma che questa illuminazione che lo Spirito Santo ti dà, e questa sera lo Spirito Santo illuminerà dentro di voi questi frutti meravigliosi, vi farà vedere che dentro di voi ci sono frutti di pace, di gioia, di dolcezza, di pazienza, però chiederà la tua collaborazione, come a dire: credi tu credi tu che questa è la tua identità? Credi tu, perché se tu credi, vedrai questa gloria che è stata messa dentro di te, vaso di terra, andare oltre il vaso, cioè superare il vaso ed esprimerti. Se tu non credi, questo tesoro rimarrà dentro un vaso di terra e il vaso di terra non esprimerà questo tesoro, ma rimarrà sempre un vaso di terra non trasformato dalla gloria, dal tesoro che è stato messo dentro. Dicevo, la predicazione della parola attraverso lo Spirito, dicevo poco fa, genera fede. Quando qualcuno predica la parola di Dio, abbiamo detto in questi studi, si genera fede dentro gli uditori, si genera questa apertura che lo Spirito Santo dà, e la fede produce vita, cioè produce la dimostrazione di questi frutti che Dio ha già messo dentro di noi. Ecco perché Gesù, quando parlava ai discepoli, diceva tante cose, come abbiamo letto fino ad ora, ma leggiamo una in Giovanni in particolare, che ci fanno comprendere il significato profondo di quello che Gesù voleva esprimere. In Giovanni 6 c'era un momento in cui i discepoli si cominciano a lamentare, dice: ma questo tuo parlare non lo comprendiamo, ma cosa significano tutte queste cose, ma qua noi non comprendiamo, sembrano troppo dure. Al verso 60 dice, il capitolo 6 verso 60, dice: ma questo tuo parlare è troppo duro, cioè chi lo può ascoltare? Cioè, ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, cioè dicevano: ma questo cosa vuol dire? Ma dice un sacco di cose, cioè qua dovete fare questo, dovete fare quell'altro, poi in particolare parlava chi mi mangia, chi non mi mangia, parlava di concetti così strani per gli uditori, che dicevano: ma che significa tutto questo? Cioè loro cercavano di recepire a livello mentale, ma quello che Gesù diceva non era un messaggio logico secondo le menti umane, ma era un messaggio veramente spirituale. E così i suoi discepoli mormoravano, e Gesù, conoscendo questo, disse loro: questo vi scandalizza. Prima si espresse così e disse: questo vi scandalizza, e cosa sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? Cioè prima gli dice una rivelazione: ecco, voi vi sembra che io sto parlando troppo in maniera estremista, perché mi vedete così, mi vedete figlio di un povero falegname, vi vedete solamente nella mia natura umana, ma cosa ne dedurreste se io, anziché parlarvi così da questa povertà apparente esteriore, mi vedeste proprio nella gloria degli angeli, mi vedeste proprio nella potenza magna, proprio grandissima della mia realtà? Cioè vi scandalizzerebbe ancora, cioè pensereste ancora che vi sto dicendo delle cose troppo estremiste, troppo dure? Ecco, voi mi vedete, come dire, in questa natura così di umile, di persona umile, ma se mi vedeste nella natura reale di quello che sono, nella mia potenza di gloria, forse sareste ancora, mi direste: ma cerca di parlare un po' diversamente, o capireste che io sto parlando da parte di Dio. Prima risponde così alla incredulità, alla difficoltà ad ascoltare dei discepoli, ma poi dice qualche cosa che vogliamo sottolineare. Dice: è lo spirito quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Guardate un poco, vediamo che in tutto questo c'è il messaggio meraviglioso della fede. Le parole che vi dico sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Come a dire, le parole che io sto pronunziando, diceva Gesù, sono date attraverso lo spirito e possono produrre la vita, però, di quelli che credono. Ma di quelli che non credono potranno sentire tutte le parole che vogliono, non si produrrà niente. Cioè le parole sono spirito e vita, però per quelli che credono. E questo è importante. La parola che voi ricevete, la parola che possiamo leggere in questo momento, la parola che Luciano può condividere ogni sabato al vostro luogo di riunione, la parola che può essere predicata, è spirito. Ma produce vita là dove è accolta per fede, perché se ce n'è alcuni che non credono e non vogliono credere, diranno: questa parola è troppo assurda, questa parola è troppo senza senso, questa parola non ha nessun significato. E succede. Ma perché? Perché ce ne sono alcuni che non vogliono credere. Allora prendono la parola in un senso letterale, prendono la parola in un senso solamente mentale, non capiscono, si scandalizzano, si ribellano, dicono: Luciano, ma non puoi predicare una parola un po' diversa, cioè che ci mette un po' più agio, ma questa parola è troppo dura. E Gesù, quando un'altra volta gli dissero questo, si espresse in un'altra maniera, cioè lui aveva bisogno di parlare chiaramente e in una maniera triste disse: ve ne volete andare anche voi? Ma non lo stava dicendo perché molti se ne erano cominciati ad andare, perché dicevano: ma questo Gesù è troppo estremista, dice pane pane, vino vino, dice le cose come stanno, qua noi vogliamo qualche cosa che sia un poco più così, tutto fa brodo. E se ne erano cominciati ad andare, Gesù non lo disse come a dire con rabbia: volevate andare pure voi, come a dire andatene, basta. Noi avremmo detto così: ecco, non mi volete seguire, andate, poi vedete quello che vi succede. No, lui lo disse con sofferenza: ma ne volete andare anche voi. Come dire, anche voi volete essere increduli, anche voi non volete ricevere queste parole che sono spirito e che potranno diventare vita se voi le credete. E i discepoli rifletterono un poco, e poi voi sapete che Pietro gli disse: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu veramente, solo tu hai parole realmente che ci illuminano su una dimensione nuova. Ecco perché, ma queste parole che sono spirito, se non incontrano la tua fede, non diventano vita. E quindi la parola predicata per lo Spirito Santo ci fa vedere le caratteristiche della nostra nuova identità. E in proporzione poi alla misura della nostra fede, questa identità che vediamo, questa identità, se la crediamo, produce vita, cioè produce che questa nuova identità che Dio ci ha dato si trasforma in vita reale. Se crediamo però, fratelli, perché la parola ci è spirito, ma abbiamo bisogno di credere veramente in quello che ci annuncia la parola, abbiamo bisogno di credere veramente in quello che Dio ci sta dicendo in questo momento, cioè che dentro di te, se sei un credente, se sei veramente una persona che si è convertita a Gesù, all'Iddio vivente, dentro di te ci sono queste risorse. È inutile che dici: ma io non le vedo, ma io qua, ma io là, ma dov'è, ma dove non è. Se tu sei un credente, ci sono, e Dio ti sta chiedendo di crederlo, perché queste parole che sono spirito producano vita anche dentro di te. E ci fermiamo qua perché so che lo Spirito Santo in questo momento vorrà veramente illuminare questa parola che abbiamo già detto e vuole trasformarla in vita, vuole trasformarla in guarigione interiore, vuole trasformarla in liberazione per tutti quelli che siamo qui questa sera. Ma non a prescindere dalla tua fede, ma con la collaborazione della tua fede. E nel mentre che ora avremo qualche momento di lode, di apertura al Signore, lo Spirito Santo cercherà di mostrarti queste realtà meravigliose, cercherà di superare tutte le false immagini che ci sono nella tua mente, cercherà di rompere tutti quei pregiudizi, cercherà di portarti alla rivelazione, cioè di farti vedere quello che Dio ha messo dentro di te. Ma quando lo vedi, quando vedi questa potenza di amore, quando vedi questa potenza di gioia, quando vedi questa potenza di pace, credi che è tua, non credere che chissà da dove viene. Lo Spirito Santo non sta facendo altro che illuminare un frutto che Dio ha già messo in te e che se tu non lo credi però non verrà mai fuori nella tua vita pratica. Dio ti sta chiedendo di aprirti allo Spirito Santo, di lasciare che Lui ti faccia vedere le cose che Lui ti ha donato, ma poi di prendere attraverso il braccio della tua fede in dono di questi frutti meravigliosi, cioè di prenderli, di crederli, di essere d'accordo con Dio, di cominciare a confessarli affinché questi frutti cominceranno a diventare la caratteristica della tua personalità, della tua vita di ogni giorno.